Va ora in onda È giorno fatto, la rassegna stampa di Rovigo e dintorni, a cura di Alberto Lucchin.
Buongiorno amici radioascoltatori e benvenuti ad una nuova puntata di È giorno fatto qui sulle frequenze di RVD. Come ogni mattina leggeremo insieme i titoli principali e articoli di cronaca di Rovigo e dintorni di oggi, giovedì 7 novembre 2019. Sono le 8:04 minuti appena scattate. Diamo inizio alla nostra giornata aprendo con i titoli. Apriamo come sempre con il Gazzettino, nell'inserto di Rovigo, che vediamo già l'argomento che tiene banco anche sugli altri quotidiani polesani, che è quello della zona economica speciale. Ieri c'è stato l'incontro nella capitale tra i sindaci polesani, alcuni sindaci polesani, quelli direttamente coinvolti nella ZES, e il ministero e i rappresentanti parlamentari per portare avanti questa vicenda. Il Gazzettino, ZES, missione riuscita a Roma. La delegazione di amministratori polesani ha ottenuto rassicurazioni sull'istituzione della zona in 16 comuni. Contatti con parlamentari veneti e funzionari ministeriali per l'introduzione di un emendamento nella finanziaria. Passiamo alla voce di Rovigo in questo caso. Allora, qua invece il titolo è più su tono sarcastico, il classico stile della voce di Rovigo: Roma forse, tra parentesi, ci fa la carità. Sindaci nella capitale, qualcosa sembra muoversi, ma che fatica a farsi rispettare. Passiamo al resto del Carlino, che apre anche questo quotidiano con la zona economica speciale. ZES, il ministro guarda al Polesine. Nadia Romeo, PD, porterà boccia in Italia, in città, scusate, sindaci a Roma per chiedere l'ok al piano industriale. La fotonotizia invece è dedicata a un argomento che vedremo nella terza parte del nostro radioprogramma: omaggio al martire, stanziati i fondi per il museo di Matteotti a Fratta Polesine. Diamo uno sguardo rapido all'apertura, ma l'andremo a leggere adesso nella seconda parte del programma. Vediamo il Corriere della Sera. ZES del Polesine, i sindaci a Roma, il ministro valuterà la proposta. Zona economica speciale, missione veneta per sbloccare il provvedimento. Andiamo dentro la prima parte del nostro programma. Non parliamo immediatamente di ZES, come vi accennavo. Parleremo invece di un altro argomento che è scaturito ieri pomeriggio durante il consiglio provinciale a Palazzo Celio, e si è parlato di Consvipo. Ultimamente ne abbiamo parlato parecchio. Il Consvipo, che è un acronimo e sta per Consorzio di Sviluppo Polesine, un ente voluto negli anni 60 dall'allora senatore Antonio Bisaglia, sta affrontando un periodo parecchio lungo, che in realtà sembrava potesse che si fosse interrotto circa un anno fa con la nomina del nuovo presidente Guido Pizzamano, ma che in realtà non sta trovando una soluzione. L'impasse politica e anche finanziaria dell'ente. Andiamo a vedere di cosa si tratta attraverso le pagine del Gazzettino, che a pagina 2 apre con il titolo: Consvipo, entro il mese si decide il suo futuro. Leggiamo insieme. La questione con Svipo Provincia si complica. Entro fine mese un'assemblea dei sindaci deciderà cosa fare dell'accordo tra l'ente consortile e Palazzo Celio. Il presidente della provincia, Ivan Dallara, in consiglio provinciale, ha spiegato che la situazione si trova in uno stallo. Credo che entro il 30 novembre, dice Dallara, presidente, ci dovrà essere una decisione definitiva, e la mia intenzione è quella di convocare un incontro con tutti i sindaci per prendere decisioni. Non mi sento di dire altro se non che c'è uno stallo rispetto a un cronoprogramma che è stato solo parzialmente posto in essere. Nel mio modus operandi, ritenendo sovrana l'assemblea dei sindaci, chiederò di decidere alla corte, alla sorte del Consvipo. Scusate, radioascoltatori. Prosegue poi l'articolo spiegando anche un aspetto non da poco all'interno delle parole di Dallara. L'utilizzo della parola sorte non è casuale, perché quello di cui si parlerà sarà il futuro di un consorzio che negli ultimi 10 anni ha prodotto meno rispetto alle aspettative, e l'impressione di un buon numero di sindaci e amministrazioni è che il presidente Guido Pizzamano, nominato poco più di un anno fa, nonostante la sua competenza, non abbia sufficienti possibilità di recuperare l'organismo. Le accuse che sia in passato che oggi vengono poste sul tavolo sono che è troppo costoso e poco remunerativo, e che i suoi compiti possono essere svolti in maniera simile da altri enti pubblici o società partecipate. Giunte le 8 e 9 minuti, amici radioascoltatori, dedichiamoci già al primo brano di questa nostra puntata e ascoltiamoci un tormentone che è salito alla ribalta grazie a Sanremo dello scorso febbraio, con Paola Turci e L'ultimo ostacolo.
Saluti, vieni qui e abbracciami per 2 minuti, guardaci, da fuori siamo la fotografia del giorno di un mio compleanno. Ricordo quando tu mi hai detto non aver paura di tremare, che siamo fiamme in mezzo al vento, fragili ma sempre in verticale. Magari no, non è l'ultimo ostacolo, ma è bellissimo pensare di cadere insieme. Piove però, siamo fuori pericolo, riusciremo a respirare nel diluvio universale. Vetri che si appannano dal nostro lato, scriverci parole grandi con un dito, lettere che sbiadiranno solo per metà, ma che riscriveremo ancora, che siamo fiamme in mezzo al vento, fragili ma sempre in verticale. Magari no, non è l'ultimo ostacolo, ma è bellissimo pensare di cadere insieme. Piove però, siamo fuori pericolo, riusciremo a respirare nel diluvio universale. E cambieremo mille volte forma e lineamenti per non sentire l'abitudine. Ci saranno appuntamenti che sarai obbligato a perdere. Ci impegneremo a stare meglio quando farti meglio non si può. Magari no, non è l'ultimo ostacolo.
Eccoci di nuovo in onda mentre sfuma la meravigliosa voce di Paola Turci. Bentornati all'ascolto qui su RVD di Giorno Fatto. Io, come ogni mattina, vi sto leggendo i titoli, i principali articoli di cronaca di Rovigo e dintorni, e vi invito anche a darci le vostre opinioni, le vostre impressioni e anche le vostre notizie, eventualmente mandandoci un SMS o un messaggio WhatsApp al numero 345-239-4436 o una mail a info@radiovoceneldeserto.it. Entriamo nella seconda parte del nostro programma. Come già vi accennavo all'inizio, parleremo di ZES in questo momento, perché è l'argomento appunto che tiene banco sulla stampa di oggi. E ieri la missione, come la chiama il Gazzettino, è andata a quanto pare a buon fine. vediamo appunto di capire, rimanendo sul quotidiano del Nord-Est, come è andato l'incontro avvenuto ieri nella capitale tra i sindaci coinvolti direttamente dalla ZES, che saranno a quanto pare quindi coinvolti nella zona economica speciale, che si sono appunto incontrati con i rappresentanti ministeriali e i parlamentari veneti e polesani per forzare la mano e arrivare ad una conclusione di un percorso che dura ormai da circa un anno e che in realtà avrebbe dovuto concludersi già nei mesi passati. A pagina 3, il Gazzettino: ZES si spera nella legge finanziaria. Fiduciosa la delegazione di 13 amministratori che ieri è scesa a Roma. L'obiettivo di istituirla ora è più vicino, dicono. Fiducia nell'introduzione di un emendamento finalizzato a ricomprendere 16 comuni nell'area speciale. Vediamo l'articolo a Francesco firmato da Francesco Campi, che cosa ci racconta. La ZES Polesana, la zona economica speciale a cavallo fra 16 comuni della provincia di Rovigo e l'area di Marghera, da ieri sembra meno impossibile, merito della caparbietà degli amministratori polesani che hanno deciso di scendere a Roma per fare sentire la propria voce. Le porte che si sono trovati davanti non erano sprangate come qualcuno temeva e anzi è filtrata della luce che porta ottimismo. Chi è che ha partecipato? Lo leggiamo qui nell'elenco dalle colonne sempre del Gazzettino. Una delegazione trasversale di prima mattina salita in treno diretta nella capitale. Facevano parte i sindaci di Polesella, Leonardo Raito, di Bagnolo di Po, Amor Zeri, di Ficarolo Fabiano Pigaiani, di Melara Anna Marchesini, di Stienta Enrico Ferrarese, di Bergantino Laura Chiccoli, di Occhiobello Sondra Coizzi, di Fieso Umbertiano Sonia Bianchini, di Castelmassa Luigi Petrella, di Trecenta Antonio Laruccia, di Ceneselli Angela Gazza, il vice sindaco di Gaiba Asia Trambaioli e l'assessore di Salara Cristiano Celegatti. Vediamo attraverso il Corriere della Sera, nell'inserto dedicato a Rovigo, un po' anche come è andato questo incontro. Ieri la pattuglia di sindaci polesani, accompagnata dal direttore di Confindustria Venezia Rovigo Massimo Barbina, è stata ricevuta al Ministero del Mezzogiorno e della Coesione. Un incontro strategico, visto che le ZES sono state istituite nel 2017 con il cosiddetto decreto Mezzogiorno e sono state pensate soprattutto per il meridione, allo scopo di colmare il gap con il Nord Italia. Qui lo staff, spiegano i sindaci, ha ribadito la disponibilità del ministro Provenzano alla valutazione di un provvedimento per l'istituzione della ZES, confermando che nelle prossime settimane sarà predisposto un testo condiviso che recepirà le nostre istanze e verrà inserito nella prossima legge finanziaria. Ieri hanno partecipato anche poi i deputati veneti con Luigi Marattini e Sara Moretto di Italia Viva, Pier Giorgio Cortelazzo di Forza Italia, Antonietta Giacometti, c'è un errore qui sui Corriere del Veneto, Antonietta Giacometti della Lega e la senatrice sempre di Forza Italia Roberta Toffanin. Da tutti i parlamentari assicurano i sindaci è arrivata la assicurazione di un pieno sostegno al progetto e la piena disponibilità dei gruppi parlamentari ad appoggiare il provvedimento che istituisce la ZES. Cambiamo argomento, vediamo in tema politico che c'è stato un cambio al vertice rodigino del Carroccio. Riccardo Ruggero guida la Lega sulla nuova strada, titola il Gazzettino a pagina 2. È il nuovo commissario della sezione di Rovigo che riparte da una base esigua di soli 80 iscritti, perché infatti il circolo di Rovigo comprende anche i vari comuni del Medio Polesine, quindi come Arquà, Crespino e Pontecchio e altri piccoli comuni limitrofi. Diamo un'occhiata al pezzo firmato da Roberta Merlin. Passaggio di testimone in casa Lega. Riccardo Ruggero è il nuovo commissario comunale della sezione di Rovigo. Ruggero, 25 anni, ingegnere informatico, vicepresidente del consiglio comunale durante l'amministrazione Bergamin, va a sostituire il commissario uscente, nonché assessore regionale alla cultura e allo sport, Cristiano Corazzari, impegnato nei prossimi mesi nella campagna elettorale delle regionali 2020. Quest'ultimo è un tema che sicuramente da qui in avanti comincerà a tenere banco sulla stampa locale, dal momento che si parla di andare a rinnovare il consiglio e anche il presidente dell'amministrazione regionale, dove vediamo un incontrastato Luca Zaia da 10 anni alla guida della regione Veneto, e bisognerà capire appunto che cosa accadrà la prossima primavera, se riuscirà a riconfermarsi per il suo terzo mandato, in questa fra l'altro innovativa possibilità di ottenere un terzo mandato, oppure ci sarà un cambio al vertice. Questo lo deciderà la Lega per quanto riguarda il proprio candidato. Andiamo adesso a cambiare radicalmente argomento, ci dedichiamo alla settima arte, che sta per tornare a Rovigo, perlomeno con un primo gestore cinematografico, dato che da due anni e tra poco scade anche il secondo anniversario del famoso ormai rogo del Cinergia, era l'8 dicembre del 2017. Sta per tornare comunque il cinema, e infatti vediamo a pagina 7 della Voce Tour de Force per il Cine Panettone. La presentazione del nuovo multisala è prevista per il giorno 11 dicembre, il debutto il 12. Lavori incessanti e la promessa di un'esperienza high-tech, ecosostenibile e da business class. Diamo un'occhiata a cosa racconta il quotidiano diretto da Bellini. Il cronoprogramma è da corsa contro il tempo, e l'obiettivo dichiarato dal CEO, l'amministratore delegato, quindi in italiano, di Notorious Pictures, Guglielmo Marchetti, è di riuscire a inaugurare il multisala il prossimo 11 dicembre per iniziare la programmazione natalizia il 12 dicembre. I lavori sono incessanti attorno al centro commerciale Sagittario per far rinascere il cinema, che è andato a fuoco nella notte tra l'8 e il 9 dicembre 2017, 2 anni dopo il tremendo rogo. Saranno 4, massimo 5 sale ad alta tecnologia e le poltrone saranno reclinabili. Un restyling totale è un concept di cinema che vuole attirare nuovamente davanti al grande schermo i giovani e frenare l'emorragia di spettatori che in questi anni sta colpendo l'industria cinematografica. Giunte le 8 e 20 minuti, amici radioascoltatori di RVD, qui all'ascolto di Giorno Fatto, vi invito a darci una vostra impressione sulle notizie che abbiamo appena letto, cosa ne pensate appunto della riapertura anche del cinema, ma anche che cosa ne pensate per esempio della zona economica speciale, quanti magari di voi hanno un lavoro all'interno di un'impresa che può essere magari interessata a usufruire di particolari agevolazioni, o magari siete anche voi stessi gli imprenditori interessati a questo tipo di innovazione finanziaria sul territorio. Mandateci un SMS o un messaggio WhatsApp al numero 345-239-4436, oppure una mail a info@radiovocenendeserto.it. Prima di entrare nella terza parte, come sempre, ascoltiamo un secondo brano musicale, che in questo caso lo riconoscerete, sono gli Arcade Fire con Reflector.
Don't
Eccoci di nuovo all'ascolto, amici di RVD, bentornati qui a È Giorno Fatto. Stiamo leggendo insieme, come sempre, i titoli, i principali articoli di cronaca di oggi, giovedì 7 novembre 2019. Giunte le 8:25 minuti, entriamo nella terza parte del nostro programma e apriamo questo momento della trasmissione con una notizia che sta tenendo banco anche a livello nazionale. È una notizia tanto curioso quanto piuttosto anche agghiacciante, se dobbiamo essere onesti, perché si parla anche di una sorta di un gesto, insomma, un po' discutibile. Lo vediamo dal sito internet del Corriere della Sera. Papozze, devi pagare la tomba. Il comune appende gli avvisi alle lapidi. Il sindaco fa attaccare gli avvisi per le concessioni scadute, solo per i parenti che avevano lasciato il paese. L'opposizione, cattivo gusto e violazione della privacy. Vediamo Antonio Andreotti cosa scrive. Un avviso del comune in busta chiusa attaccato sulla tomba dei propri cari, con all'interno l'invito ad andare in municipio per regolarizzare la propria posizione perché la concessione trentennale è scaduta. È quanto ha deciso di fare in occasione della ricorrenza del 1 novembre il piccolo comune polesano di Papozze, 60 lettere in tutto che hanno finito col sollevare una polemica. A portare l'attacco politico è il consigliere comunale di minoranza Piermarino Veronese. L'amministrazione comunale ha violato la privacy delle persone e ho già ricevuto lamentele di cittadini per la mancanza di tatto del gesto. A replicare però è il sindaco Pierluigi Mosca. Le lettere sono state spedite ai titolari delle concessioni di tombe che avevano cambiato indirizzo più volte o che si erano dimenticati della scadenza di questo pagamento o che sono andati a stare fuori regione. Dopo che la concessione era scaduta da 2 anni sono stati cercati, ma invano, e così si è deciso di adottare questo sistema. Per quanto riguarda la privacy, continua Mosca, non vedo problemi perché tutte le buste sono chiuse. Vedremo quali saranno gli sviluppi di questa situazione. Passiamo al resto del Carlino per concludere la nostra puntata odierna e parliamo di fondi dedicati alla casa museo di Matteotti, il martire italiano veneto di Frattapolesine che è stato trucidato dai fascisti a Roma all'inizio del ventennio fascista. Vediamo il titolo a pagina 5. Così teniamo viva la memoria di Matteotti, dice il resto del Carlino. La regione stanzia una serie di fondi per la casa museo, l'intervento frutto della sinergia tra Lega e Partito Democratico. Leggiamo il pezzo a firma di Mario Tosatti. È riuscito Giacomo Matteotti, un simbolo del Polesine, in un'impresa, quella di unire nel suo nome opposti schieramenti politici. Grazie all'azione portata avanti da Cristiano Corazzani di Stienta, assessore della regione della Lega, e da Graziano Zalin, consigliere in regione per la quota PD, il messaggio lasciato in eredità dallo statista di Fratta verrà preservato nel tempo. E non solo, verranno promossi eventi per far conoscere un martire della libertà. La giunta regionale, su proposta appunto di Corazzari, ha approvato la modalità di erogazione per il triennio che va dal 2019 al 2021 di un contributo al comune di Fratta per la gestione della casa di Giacomo Matteotti e in particolare per gli interventi che saranno finalizzati alla conservazione e promozione dello storico immobile. Vediamo nello specifico di cosa si tratta. in applicazione della legge regionale che è stata approvata lo scorso luglio, intitolata Interventi per la conservazione e valorizzazione della casa di Giacomo Matteotti a Fratta Polesine. Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 la regione stanzierà per il comune di Fratta la somma di 30.000 euro per gli interventi di conservazione, manutenzione e valorizzazione della casa. Verrà inoltre data la cifra di 5.000 euro per le attività di promozione culturale da concordare con la regione. È una buona notizia perché era stata anche riconosciuta come museo finalmente nazionale e adesso finalmente quindi verrà ulteriormente coltivata la memoria di un uomo straordinario per la storia non solo del territorio polesano ma dell'intero paese. Giunte le 8 e 30 minuti in questo preciso momento, amici radioascoltatori, è arrivato purtroppo il momento di salutarci. L'appuntamento è a domani per l'ultima puntata di questa settimana, per le notizie di venerdì 8 novembre 2019. Ci sentiamo alle 8 e 4 minuti come sempre e vi auguro una splendida giornata.
Avete ascoltato? È giorno fatto. La rassegna stampa di Rovigo e dintorni. A cura di Alberto Lucchin.